CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Gesù nostro destino di Wilhelm Busch. Adattamento radiofonico di Luigi Schirru.
Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, benvenuti all'ascolto del programma Gesù, nostro destino, di Wilhelm Busch. Qualche tempo fa ebbi una conversazione con un industriale. Con una pacca sulla spalla mi disse: «Signor pastore, è bella la sua attività di incoraggiare i giovani al bene». Beh, se devo essere sincero, le dirò che non mi riprometto molto. Nella Bibbia sta scritto che il cuore dell'uomo è malvagio fin dalla giovinezza, pertanto credo che le buone parole non servano a molto. Vorrei qualcosa di diverso, risposi. Cosa vorrebbe allora? Ma vorrei che questi giovani si convertissero al Signore Gesù e che diventassero per sempre figli di Dio. Ma, signor pastore, replicò lui, cosa dice? Dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Allora risi e gli chiesi, su quale terra vuole avere i piedi, mio caro direttore? Non si è ancora accorto da un pezzo che la terra sotto i nostri piedi è barcolla? Credo che non sia necessario essere direttore di un'industria per accorgersi che la terra sotto i nostri piedi è divenuta molto insicura. Sull'uomo di oggi incombe la paura. Tutti vorrebbero possedere sicurezza, ma avvertono che non è possibile trovarla in alcun luogo. Uno deposita i suoi soldi in una banca svizzera, un altro si costruisce un bunker in Bolivia, si spera di trovare finalmente un paese più sicuro degli altri, ma tutti avvertiamo che alla fin fine non ce n'è uno che offra la sicurezza tanto cercata. Non è dunque sorprendente che nella nostra epoca sia diventata di grandissima attualità la domanda sul futuro della Terra. Sì, interrogarsi sull'imminenza della fine del mondo è un segno incontestabile della nostra epoca. Alcuni anni fa il noto scrittore elvetico Dürrenmatt pubblicò un lavoro teatrale intitolato I fisici. Il dramma termina con la fosca profezia formulata da uno dei fisici. È inevitabile che un giorno l'umanità utilizzi la bomba atomica col risultato di autodistruggersi. Poi segue testualmente questa frase: «E nell'universo, da qualche parte, continuerà a girare all'infinito questa terra radioattiva». Non è difficile immaginarsi la Terra priva di vita, distrutta, che gira senza meta nell'universo. Il fatto che uno scrittore moderno parli in termini così brutali della fine del mondo merita una riflessione. Ma io non credo che la Terra finirà così, girando indefinitamente nello spazio come un pianeta radioattivo. Se potessi dirlo a Dürrenmatt e se lui mi domandasse perché non credo alle sue previsioni, gli risponderei perché la Bibbia ne parla diversamente. Il Signore Gesù ha detto che il genere umano non si distruggerà completamente al tempo della fine. Dunque non avverrà come lei pensa, anche se le sue previsioni sono molto vicine alla realtà. Naturalmente dobbiamo domandarci a chi vogliamo prestar fede per quanto riguarda il futuro. Esistono due metodi errati per conoscere il futuro del mondo. Il primo metodo è quello di cui si serviva con grande maestria il politico nazista Goebbels. Esso consiste nell'immaginarsi il futuro secondo i propri desideri. Lo sento ancora profetizzare mentre dice: «Tra 5 anni le città tedesche saranno più belle che mai». È dunque sufficiente proiettare i propri desideri sulla nebbia che cela il futuro. Altri maestri di questo metodo sono i testimoni di Geova. I più anziani tra noi ricordano ancora che nel 1925 comparvero sui muri di tutte le strade grandi manifesti con la frase «Milioni di uomini attualmente viventi non morranno». Questo slogan proveniva dagli studenti della Bibbia. E poi i morti si sono accumulati come mai prima di allora nella storia mondiale. Più tardi gli studiosi della Bibbia mutarono il loro nome in quello di testimoni di Geova e adesso verosimilmente staranno ideando qualche altra previsione. L'altro metodo errato per conoscere il futuro è quello di consultare maghi e indovini. In questo campo non me ne intendo e non vorrei neanche interessarmi di magia, spiritismo, radiestesia, cartomanzia, astrologia o che so io. E vi dirò il perché non voglio saperne di queste cose. Nella Bibbia troviamo diverse volte questo ammonimento. Così dice il Signore: chi consulta gli indovini, i pronosticatori e gli astrologi, la sua anima sarà sterminata di mezzo al mio popolo. Dal momento che per me è enormemente importante appartenere al popolo di Dio ed essere salvato, mi guarderò bene dall'immischiarmi in queste cose. E se per caso voi vi siete avventurati in questi meandri, vi supplico per la salvezza delle vostre anime. Andate in ginocchio, invocate Gesù, confessategli questo peccato e chiedetegli perdono. Da parte mia ho deciso di fidarmi della parola di Dio, che è la Bibbia. In primo luogo essa mi illumina e poi porta il sigillo della verità in se stessa. Mi fido di lei perché gli uomini che l'hanno scritta dicevano: così dice il Signore. Esiste dunque un modo affidabile per conoscere il futuro, e cioè la Bibbia. Quando l'ultima guerra giunse al suo apice, la polizia di Stato mi intimò il divieto di parlare. Non mi era più permesso viaggiare per tenere conferenze, potevo parlare soltanto nella città di Essen, e anche se ogni sera tenevo uno studio biblico in qualche scantinato, mentre la città agonizzava sotto i continui bombardamenti, mi restava pur sempre parecchio tempo libero. Lo utilizzai per studiare a fondo l'Apocalisse di Giovanni, l'ultimo libro della Bibbia, e mi accorsi che è di enorme attualità. Mi sono quindi proposto di trasmettere agli altri un po' di ciò che ho appreso. Ora dunque vorrei mostrarvi quello che la Bibbia ci dice riguardo al futuro. La Bibbia afferma chiaramente che per i cristiani c'è un grande evento al centro di tutte le aspettative future: il ritorno nella gloria di quel Gesù che ora è disprezzato. Al momento dell'ascensione di Gesù, i suoi discepoli erano rimasti a guardarlo mentre lui scompariva nell'altra dimensione. È detto che una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi ai loro occhi. Ma ecco comparire improvvisamente due messaggeri di Dio che annunciano: questo Gesù ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Gesù quindi ritornerà. Un giorno il Signore irromperà con gloria dalla dimensione di Dio nel nostro mondo tridimensionale. Ecco la speranza dei cristiani. Vedevo proprio raccontare come questo messaggio straordinario mi divenne chiaro. Fu circa 35 anni fa quando venni a stabilirmi a Essen, in un quartiere di minatori, come giovane pastore. Avevo 27 anni ed ero in mezzo a 12.000 minatori. Nessuno di loro voleva saperne dei miei messaggi. Al centro del quartiere c'era una grande piazza, squallida, circondata da case popolari. In un angolo della piazza era rimasta una piccola casetta. Fu là che ben presto allestii un piccolo locale nel quale cominciai a tenere studi biblici. Era consolante vedere come la gente a poco veniva. Alcuni minatori comunisti e liberi pensatori volevano sentire che cosa avesse da dire questa razza di prete. Vennero pure un paio di mamme, due o tre bambini e alcuni ragazzi. Ma guarda caso, la piccola comunità che si era costituita dava fastidio alla popolazione dell'intero quartiere. Ogni volta che ci radunavamo, venivamo disturbati. Una volta ci ruppero perfino i vetri delle finestre. Allora mettemmo le persiane. La volta dopo le pietre tuonarono contro le persiane. Un'altra volta si misero a giocare a calcio con latine vuote davanti alla porta della saletta, in modo che all'interno non potevamo neppure udire le nostre parole. Una volta vennero a fare una dimostrazione con accompagnamento di pifferi e al canto di «Non temiamo nessuna autorità, né Dio né Sua Maestà, e se necessario perdonarci, noi sapremo come comportarci». E noi all'interno cantavamo «Dio è amore, gli do tutto il mio cuore, Dio è amore, ama anche te». Che tempi che erano quelli! Un giorno la situazione diventò particolarmente critica. Sembrava veramente che si fossero scatenati il diavolo e tutto l'inferno. A un certo punto si sentì un oggetto colpire la porta e qualcosa di pesante cadere al suolo. Io pensai: adesso hanno lanciato una bomba. Poi sentii che la gente scappava. D'un tratto fuori si era fatto silenzio. Andai ad aprire la porta e cosa vidi per terra? Mezzo immerso in una pozzanghera c'era un grande crocifisso di ferro. Lo conoscevo. Lo avevano staccato dal muro di un ospizio cattolico nelle vicinanze e l'avevano scagliato contro la nostra porta. Urlarono: «Eccovi il vostro Cristo! Finite nel fango insieme a Lui!» Era una buia sera di novembre e pioveva. Nella pozzanghera giaceva il crocifisso. Io mi trovavo su quella squallida piazza, circondato da grigi fabbricati e torri di miniere. Dietro a me c'era la piccola comunità tremante per la paura, e là nella pozzanghera l'immagine del Salvatore crocifisso. Io pensai, Dio avrebbe mille motivi per abbandonare questo mondo a se stesso, eppure non lo fa. Anzi, manda il suo figlio. Questo figlio di Dio compie qualcosa di inaudito, si carica delle nostre colpe e si lascia inchiodare alla croce. E l'uomo, anziché prostrarsi davanti a questo Salvatore per adorarlo, ne prende l'immagine e la getta in una pozzanghera. Ecco come l'uomo sputa sulla mano che Dio gli tende. Ma sapete, quelli almeno odiavano Gesù. Oggi invece gli uomini non lo odiano neppure più. Totalmente indifferenti, gettano la croce nella pozzanghera. Dietro di me ribollivo di rabbia. Pensavo, cosa farà adesso Dio? Adesso dovrebbe scendere fuoco dal cielo. Ma dal cielo non cadde alcun fuoco. Si udiva la pioggia cadere. Nella pozzanghera giaceva l'immagine del Signore crocifisso. Da lontano si udivano risate di scherno. Mi deridevano. Ma improvvisamente pensai, no, non sarà sempre così. Il Figlio di Dio morto per il mondo non sarà sempre disprezzato. Le cose non resteranno sempre uguali. Ancora per un po'. Dio nasconde la sua potenza e la sua maestà. Ma il giorno verrà. Ed è del tutto sicuro quando questo mondo che lo disprezza vedrà che era Lui l'unica possibilità di salvezza per noi uomini e che è Lui l'unico Re del mondo. Gesù ritornerà con gloria. Quella sera piovosa di novembre, con l'immagine della croce nella pozzanghera della piazza desolata, mentre mi accingevo a ritornare nella saletta della nostra piccola comunità, mi rallegrai veramente per la prima volta di questo messaggio. Gesù ritornerà. Salì sul pulpito, aprì la Bibbia al capitolo 24 di Matteo e lessi. E vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria. Da allora non ho mai smesso di rallegrarmene. Quando vedo come disprezzano il mio Salvatore, colui che libera dalla morte, che perdona i peccati e che rende felici, allora mi rallegro al pensiero che verrà il giorno in cui cadrà dalle sue spalle il manto di disprezzo, quando ritornerà nella gloria. Quando entrai per la prima volta nella grande casa dei giovani di Essen, la casa Wigle, trovai un solo quadro appeso alle pareti. Nel salone in cui si radunavano centinaia di giovani era appeso un quadro che raffigurava il ritorno di Gesù. In basso si vedeva una città, sopra questa le nuvole e tra le nuvole del cielo un cavallo bianco. Su di esso, seduto, il re che alza la mano forata dal chiodo della croce. Allora, rivolgendomi al mio predecessore, il pastore Wigle, dissi, «È l'unico quadro che hai appeso alle pareti? Non è un po' strano in una casa per giovani? Io avrei appeso qualcosa di diverso». «Caro fratello Bush», rispose lui, «per tutta la settimana i giovani sono negli uffici, nelle scuole, nelle fabbriche, nelle miniere. Se in quei luoghi parlano della loro fede nel Signore Gesù, in cambio ricevono soltanto derisione e disprezzo. Se non vogliono lasciarsi trascinare a peccare, vengono presi in giro e maltrattati. Spesso si scoraggiano, quando invece si trovano qui il quadro deve rassicurarli. Gesù è il Signore, Egli è l'Eterno Salvatore, il Re che presto tornerà, ogni ginocchio davanti a Lui si piegherà». Ho sperimentato personalmente nella mia vita quanto sia meravigliosa questa speranza. Al tempo del Terzo Reich fui arrestato a Darmstadt dopo aver parlato di Gesù in un grande raduno. Mi trovai seduto nell'auto accanto al commissario dell'SS. Intorno a noi c'erano centinaia di persone. L'autista dell'SS ricevette l'ordine, parti, ma il motore non si avviava. Certamente era una buona macchina, ma il motore non voleva proprio saperne di avviarsi. Parti, accidenti, gridò il commissario. Io ero prigioniero sul sedile posteriore. La macchina non partiva. Allora, dalla gradinata della chiesa, un giovane con voce penetrante gridò sopra le teste di quella folla eccitata: «Gesù è re, è lui il vincitore, gli appartiene il mondo tutto intero. Dopo la sua morte atroce sulla croce fu innalzato al trono e adorato. In tutto l'universo c'è stupore, Gesù è il re, è lui il vincitore». Poi il giovane scomparve tra la folla. finalmente l'auto partì. Allora, rivolto al commissario, dissi: «Povero amico, io sto dalla parte del vincitore». Quello ebbe un sobbalzo e mormorò: «Anch'io una volta facevo parte dell'Unione dei Giovani Cristiani». Così dissi: «Lei adesso arresta i cristiani? Pover'uomo, non vorrei essere al suo posto». Proseguimmo verso la prigione, ma davanti ai miei occhi si era aperta la prospettiva del ritorno di Gesù. Più i tempi diventano difficili e più acquista importanza la prospettiva del ritorno di Gesù. Questa sua venuta in gloria sarà la sua terza venuta sulla terra. La prima volta è venuto quando si fece uomo. Allora giacque come un bambino, nato dalla Vergine Maria, in una mangiatoia. Questo evento lo celebriamo a Natale, se conosciamo ancora il significato di questa festa, ma penso ormai proprio di no. Il Figlio di Dio si è fatto uomo per diventare nostro fratello, per farci diventare figli di Dio. La seconda venuta di Gesù si compie nello Spirito. Oggi, in questo istante, Egli ha detto: «Ecco, io sto alla porta del vostro cuore e busso. Se uno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui». Sapete perché si annuncia il Vangelo? È per aiutare il Signore Gesù a venire adesso da voi. La Bibbia dice: «A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio». Apritegli dunque il vostro cuore. La terza volta verrà visibilmente e con potenza su questa terra. Sarà il completamento coerente di tutte le cose. Al momento del suo ritorno avremo provato tutti i sistemi di governo: monarchia assoluta, monarchia costituzionale, democrazia presidenziale e popolare, dittatura e che so altro. Ci saremo accorti che nessuno di questi sistemi vale un granché. Allora è bene che finalmente venga Gesù, il mio re, a mostrarci che lui sa governare. La Bibbia afferma che il mondo andrà avanti per un certo periodo. Poi, quasi impercettibilmente, comincerà un periodo in cui la storia di questo mondo si avvierà verso la fine. Per designare questo periodo storico finale, userò un'espressione che troviamo nella Bibbia: gli ultimi tempi. La Bibbia predice che verrà un tempo di generale incertezza e confusione, un tempo in cui i problemi cresceranno e si accumuleranno fino al punto che gli uomini non saranno più capaci di risolverli. In questo tempo della fine, la confusione e l'impotenza dell'uomo diventeranno palesi. Gesù stesso ha indicato quattro segni caratteristici di questo periodo. Il primo segno, predetto da Gesù, è il caos politico che regnerà in quel tempo. Egli si esprime così: «Si leverà nazione contro nazione e regno contro regno». Non si erano mai tenute così tante e sontuose conferenze con la partecipazione di illustri nomi della diplomazia come i nostri giorni. Dall'altro lato, mai nei secoli passati l'insensata corsa al riarmo è stata tanto intensa come oggi. Con quello che costa l'arsenale atomico si potrebbero costruire intere città e risolvere così il problema della crisi degli alloggi. Ma anziché pensare a queste necessità pratiche, si dice: «Dobbiamo armarci». Anche lo stato più piccolo vuole avere la sua bomba atomica. Eppure i popoli non hanno mai avuto tanta nostalgia di pace come oggi. Tutti vogliono la pace, nessuno desidera la guerra. Eppure tutti si armano. Da questo possiamo riconoscere il caos politico del tempo della fine. La seconda caratteristica indicata da Gesù è lo stato di incertezza e di confusione economica. Gesù dice: «Ci saranno carestie in vari luoghi. La terra produce nutrimento sufficiente per sfamare tutti gli uomini. Non ci sono mai stati tanti economisti qualificati come oggi. Non c'è mai stata una così complessa economia mondiale come oggi. Ciò nonostante, secondo i rapporti forniti dall'ONU, almeno la metà della popolazione mondiale soffre la fame. In una società così altamente civilizzata come la nostra, dovrebbe essere possibile trovare le risposte sufficienti per sfamare tutta l'umanità, ma noi non ne siamo capaci, e l'insicurezza economica si aggrava costantemente». La terza caratteristica che il Signore ha indicato per questi ultimi tempi è la confusione religiosa. Gesù si esprime così: «Vi diranno: il Cristo, eccolo qui, eccolo là». Qualche giorno fa un giovane mi diceva: «Io non so più in che cosa devo credere. Ci sono i cattolici, i romani, i greco-ortodossi, i riformati, i luterani, i metodisti, i battisti, l'esercito della salvezza, i pentecostali, le chiese nazionali, testimoni di Geova, neoapostolici, maomettani, buddisti, eccetera, 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 eccetera». In chi devo credere? Gli risposi: giovanotto, consolati, il peggio deve ancora venire, e questo lo dice la Bibbia. Anche questa è una caratteristica del tempo della fine. Dal momento in cui gli uomini non si orientano più verso la parola di Dio, il diavolo ne approfitta per creare confusione di idee. E Dio lo permette. Il Cristo eccolo qui, eccolo là. La confusione religiosa intorno a noi è spaventosa. Quando vedo come nelle grandi città gli uomini corrono da una sensazione religiosa all'altra, mi sento preso dall'angoscia. A questo proposito vorrei dirvi che nessun predicatore del Vangelo vi potrà mai salvare. Solo un incontro personale col Signore potrà strapparvi dalla perdizione eterna. E c'è ancora un quarto segno caratteristico degli ultimi tempi: il ritorno del popolo di Israele nella sua terra. La creazione dello Stato di Israele è per me uno dei segni più stupefacenti del nostro tempo, anche se alcuni negano che questo possa essere un segno. Recentemente dovetti fermarmi al confine svizzero per il controllo doganale e vidi davanti a me un'automobile con la targa di Israele. E non potei fare a meno di pensare: le promesse della Bibbia si compiono veramente, perfino le targhe automobilistiche ne danno la prova. Mio padre mi raccontava che nel 1899 fu offerta agli ebrei la possibilità di costituire la loro patria nel Madagascar, ma essi risposero: no, noi abbiamo una sola promessa, il ritorno nella terra dei nostri padri. Tutto il mondo di allora pensava: questo non accadrà mai. Oggi invece esiste lo Stato di Israele. Possiamo dunque dire che gli ultimi tempi sono caratterizzati dallo stato di confusione sempre crescente in cui verrà a trovarsi l'umanità e dalla sua incapacità di risolvere i problemi nonostante i grandi progressi compiuti. L'impotenza umana diventerà lampante. Quanto durerà questo tempo? Questo non lo so. La Bibbia non ce lo dice, però ci ammonisce: vegliate. Paolo dice che i discepoli di Gesù non dormono come gli altri, ma sono sobri poiché sono figli del giorno. Quando questo tempo di incertezze, di confusione sarà giunto al culmine, immediatamente prima del ritorno di Gesù verrà il tempo dell'Anticristo, l'uomo che si ergerà contro Cristo. Chiamerò questo periodo tempo della fine. Noi stiamo già vivendo nell'incertezza e nella confusione degli ultimi tempi. Già oggi da più parti si invoca l'uomo forte. Quando il caos sarà giunto al culmine, questo uomo grande e forte verrà e si presenterà come salvatore del mondo. E lui non sarà il Cristo, ma sarà l'Anticristo. Dal mare dei popoli, dice la Bibbia, emergerà un dittatore che prenderà nelle sue mani le sorti del mondo. Sotto il suo dominio il mondo sarà unificato un'ultima volta. Questo periodo storico sarà contrassegnato dall'ostinazione umana. Sarà l'ultimo tentativo fatto dal mondo per salvare se stesso con la politica e con i programmi economici. La descrizione che la Bibbia ci dà di quest'ultima grande dittatura è affascinante da leggere. Essa ne parla con un linguaggio ricco di immagini, però bisogna chiedere luce allo Spirito Santo per poterlo comprendere. Voglio dirvi cosa dice la Bibbia di questo ultimo tiranno, l'Anticristo. Giovanni scrive: «Mi fermai sulla riva del mare. Ad un tratto egli vide salire dal mare una bestia. Era mostruosa, con 7 teste, 10 corna e una bocca enorme che pronunciava bestemmie». Quale significato dobbiamo dare a questa impressionante figura? Il mare è un'immagine dei popoli del mondo. Chi è stato al mare sa come esso sia spesso agitato. Non è mai perfettamente calmo. Allo stesso modo anche le nazioni della terra non sono mai calme, si agitano sempre. L'ultimo liberatore, tra virgolette, del mondo emergerà dal mare delle nazioni. Tutti i grandi politici degli ultimi decenni si sono presentati sulla scena mondiale come liberatori. Tutti sono emersi dal mare dei popoli: il piccolo corso Napoleone, il piccolo caporale della prima guerra mondiale Adolf Hitler, il calzolaio Stalin. Tutti loro sono stati precursori dell'Anticristo. Sono venuti dal popolo e il popolo esclamava felice: è uno di noi. Il mio liberatore Gesù Cristo invece non è uscito dai popoli, ma da Dio, ed egli è il figlio del Dio vivente. L'Anticristo è chiamato la bestia. Cosa vuole dire questo nome? La Bibbia dice dell'uomo: Dio creò l'uomo a sua immagine. Più mi rivolgo a Dio, più divento umano. e più volto le spalle a Dio, più divento animale. Nietzsche, il celebre avversario del cristianesimo, disse: «L'uomo più nobile è la bestia bionda». Lui lo aveva capito. L'anticristo sarà un uomo che avrà completamente rifiutato Dio, avrà voltato le spalle a Dio e sarà perciò come una bestia senza cuore. Una bestia che ha molte teste. Che cosa può significare? L'anticristo non sarà uno stupido qualunque. La gente dirà: ha la testa sulle spalle, avrà una bocca da leone, vale a dire che riempirà il mondo di propaganda. Abbiamo già avuto prova di ciò di cui essa è capace. Qui in Germania l'abbiamo sentita tuonare da tutti gli altoparlanti. Non faccio fatica a immaginarmi che quando arriverà l'anticristo gli uomini verranno manipolati mediante una propaganda spietata. E tutti applaudiranno quest'ultimo tentativo dell'uomo di salvare il mondo senza il suo Redentore, il Signore Gesù Cristo. Cara ascoltatrice e caro ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento sempre allo stesso giorno e alla stessa ora, qui su CRC FM. Buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.
Il libro è edito da Solideo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.